Per me è sempre una gioia grande e un onore venire qui. Ringrazio Don Giovanni per le cose eccessivamente belle che ha detto, però è un onore esattamente perché questa diocesi, questa chiesa di Pozzuoli, quella sorella di Napoli, mi ricordano il passaggio di Paolo a cui devo parecchio, non soltanto il nome. E se una cosa che hai detto è molto vera, è il fatto che ho la fortuna e la gioia e la grazia di sperimentare come Paolo la gioia dell'incontro con le chiese, perché vivendo di evangelizzazione, che è una cosa piuttosto strana e originale, mi succede di incontrare molte chiese, non solo in Italia, adesso è iniziato anche all'estero, ed è molto di più quello che io ricevo in dono rispetto a quel poco che di dono riesco a fare. Ci ho detto grazie di essere qui, so che c'è gente venuta anche da lontano, vi siete organizzati, siete venuti, rivedo volti conosciuti, è un quasi appuntamento. Gaspare è la mia testa di ponte qui in Campania e lo ringrazio anche perché lui che organizza, io volentieri accetto. E ho accettato volentieri fino a quando non mi sono stati dati i titoli, perché lì a quel punto sono impallidito, perché questa piccola due giorni di riflessione sulla Chiesa, devo essere sincero, all'inizio mi ha un po' intimorito. Perché? Perché parlare della Chiesa finché si tratta di Gesù Cristo più o meno ce la caviamo. Ma quando arriviamo a parlare della Chiesa e non di una Chiesa teorica, generica, ma della nostra comunità, della mia esperienza di Chiesa, le cose cominciano a essere un po' più faticose. Ma esattamente per questo ho accettato poi alla fine volentieri, perché mi sono anche un po' obbligato a dire a me stesso, a Paolo, che cos'è la Chiesa. Non quella Chiesa che ho conosciuto da adolescente e che mi ha entusiasmato, non la Chiesa che mi ha portato a Cristo, che mi ha allevato alla fede, ma la Chiesa dopo 30, 40, 50 anni di frequentazione, quella Chiesa di cui ho conosciuto i limiti e con i miei limiti ho contribuito a svilire, non la Chiesa teorica, ma quella un po' grassa, un po' sporca, un po' problematica, con cui a volte facciamo esperienza. Guardate, proprio oggi mi è successa questa cosa un po' divertente, infatti a un certo punto Gaspare è svenuto perché sono arrivato per imbarcarmi all'aereo e mi hanno guardato e dice: no, guardi che quell'aereo è partito 3 ore prima. Dico: va bene, grazie, potevate avvisarmi. Grazie al cielo la provvidenza mi ha messo un altro volo per riuscire ad arrivare giusto in tempo, e mentre ero in aeroporto 3 ore ad aspettare a Torino, ho ahimè la brutta abitudine di portarmi sempre l'ufficio dietro, quindi ho iniziato a scrivere alcune cose, a leggere delle mail, e provvidenzialmente mi è arrivata una mail di un tizio che mi conosce ma francamente non so chi sia, in cui insomma una mail molto polemica contro la Chiesa, si vedeva che c'era dentro una sofferenza. Ma tu credi veramente che in questa Chiesa cattolica ancora si possa fare esperienza di Dio? Poi citavo un'esperienza di un movimento, di una a cui lui si era avvicinato, e diceva: lì sì che si fa un'esperienza. E io gli ho risposto: ascolta, no, io non ho vissuto questo, cioè a me non sembra che sia tutto così negativo, anzi, io continuo a girare l'Italia e l'Europa e incontro un sacco di comunità belle, probabilmente chi mi invita, chi si assomiglia si piglia, quindi abbiamo un sentire comune. Però non sto parlando di qualche sparuto indiano messo in una riserva, sto parlando di migliaia di persone, di centinaia di milioni di migliaia di persone, di bei preti, per uno che sbaglia 1000 continuano, cioè non so, io su questo sono abbastanza polemico e critico. Adesso c'è questa grande enfasi molto bella del dono che è Papa Francesco, ma parlando con i preti di Roma mi dicono: sì, ma c'è qualche fedele che ormai non ha più bisogno del parroco, tanto c'è il Papa. Cioè, come dire, c'è anche un po' il rischio di farla semplice, cioè di dimenticarci quella che è stata l'intuizione che Gesù ha avuto rispetto alla Chiesa. Allora, vi dico già subito che queste due serate, ma chi viene all'una non è poi costretto a venire all'altra, se viene gli diamo la card, che va bene poi per le confessioni, e Giovanni scaliamo qualche penitenza, scherzo ovviamente, però un incontro sta su sull'altro. E come dire, facciamo una tappa di avvicinamento, cioè oggi parliamo dell'esperienza di Chiesa concreta che facciamo e domani proviamo a vedere nei Vangeli se Gesù aveva quell'idea lì. Quello che voglio cioè dirvi all'inizio di questa mia condivisione del brano degli Atti degli Apostoli che adesso sto per leggere è: facciamo un gioco, fate finta di essere senza parrocchia, senza parroco, senza movimento, senza gruppo, va bene? Azzerate la vostra esperienza di Chiesa. Lo dico perché io ho fatto un'esperienza e una constatazione, e non so se succede anche a voi. Sapete che la parola cattolico, Chiesa cattolica, significa universale, sapevate questo? Universale. Invece nel nostro parlare comune cattolico è segno di piccolo, piccino, ristretto. Quando mi succede di parlare con dei preti, non quelli di Pozzuoli, gli altri, a volte mi succede di sentire una valanga di lamentazioni, tra preti ci si lamenta sempre del vescovo come prima cosa, e poi della parrocchia e tutto. O quando parlo dei laici che si lamentano dei loro parroci, a volte ho un po' l'impressione che noi alla parola chiesa identifichiamo la nostra parrocchia, o la nostra comunità, o il mio parroco, o la suora della scuola elementare che mi ha ferito profondamente. Allora, gente, per favore, superiamo un po' gli steccati. Proviamo cioè a chiederci, ma Dio ce l'aveva in mente questa cosa? Sicuramente conoscete quella barzelletta simpatica del Papa che muore, che va in paradiso, suona la porta, arriva San Pietro, dice: benvenuto, e tu chi sei? Dice: ma io sono il Papa. Cioè? Come cioè? Sono tuo successore. Ma come mio successore? Dice Pietro. Ma sì, sono lì, tuo successore, come i miei predecessori. E Pietro dice: fermo, vuoi vedere che quello scherzo che ci siamo fatti quella sera ci avete creduto? Fuori dalla barzelletta, Gesù aveva in mente questo? Quando noi parliamo di Chiesa cattolica, ha a che fare con quella che è stata l'esperienza dei 12 apostoli? Ha a che fare con quella Chiesa lì? Sapete che durante il Concilio Vaticano II c'è stato questo evento di grazia enorme, questo desiderio profondo della Chiesa di pesare la propria storia, che c'è e va rispettata, ma che non può diventare una scusa, la storia. Allora il Concilio Vaticano II e i padri conciliari hanno avuto il coraggio di dire: facciamo in modo che ci sia una nuova primavera dello Spirito. Prendiamo come punto di riferimento non la parrocchia ottocentesca, ma la comunità delle origini. E da lì in avanti, anche se in realtà non ci si è mai discostati troppo, ma si è fatto lo sforzo di togliere tutto quello che impediva a chi si avvicinava alla Chiesa di riconoscere l'esperienza della prima comunità. Poi ripeto, la storia c'è, esiste, non dobbiamo cancellarla, però va ricollocata, rimessa, ridimensionata. Perciò la pagina che stiamo per leggere non è come era la parrocchia 30 anni dopo la risurrezione di Cristo, secondo quello che ne pensa Luca, cioè San Paolo, ok? Ma è il sogno di Dio che i primi cristiani, dopo di loro milioni di comunità, hanno cercato di vivere. Prima di leggere e di commentare, devo dirvi subito una cosa. San Luca non ha mai visto Gesù in vita sua, lo sapete. Lui è di Antiochia, Antiochia di Pisidia, è un ateo, un pagano, noi diremmo oggi un non credente o un ateo, che si avvicina alla fede grazie alla predicazione di quel piccoletto Saulo di Tarso, e Luca diventa uno dei più accesi collaboratori di Paolo, ed è Paolo che gli suggerisce di scrivere un Vangelo. Il Vangelo di Luca in realtà è composto di due parti, poi noi le abbiamo tagliate. In realtà il Vangelo di Luca inizia con l'Annunciazione e finisce a Roma con il martirio di Paolo e di Pietro. Poi noi l'abbiamo tagliato. Ora bisogna dire che quando Luca racconta della prima comunità, in quelli che gli studiosi della Bibbia dicono i riassunti, sono tre principalmente, non descrive la realtà, perché ho conosciuto fior di parroci e fior di cristiani molto delusi, perché hanno detto, ecco, bisogna essere così, però poi noi non riusciamo a essere così. Allora bisogna essere onesti, a leggere bene gli Atti degli Apostoli e le lettere di San Paolo, si vede che neanche loro erano così. Ma noi leggiamo questa pagina e queste pagine come quando arriva da me una coppia in crisi, o un prete in crisi. Una coppia in crisi, dopo tanti anni di matrimonio, si è spento tutto, allora io dico, senti, fate così, andatevi a riprendere l'album di foto del matrimonio, provate a pensare come eravate, chi era quella giovane sposa, chi era quel giovane sposo, che voi adesso non sapete neanche più chi siano, provate a tornare all'innamoramento. Ecco, per noi questa è la pagina dell'innamoramento, è un po' idealizzata, è un po' dopata, come quando due sono innamorati, sono un po' dopati, però dietro c'è molta verità. Sentite cosa dice Luca. Ah, interessantissimo il fatto che questo primo riassunto Luca lo mette alla fine del discorso di Pietro il giorno di Pentecoste. Questo è un indizio sufficiente per farci capire che probabilmente è una pagina un po' idealizzata, un po' frutto dello Spirito Santo. Eppure, sentite, i cristiani erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione fraterna, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune, vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzando il pane nelle case prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Che bello, ragazzi, che bella definizione. Sentiamo subito la distanza di questa visione un po' idealizzata, ma comunque che descrive una realtà a volte dalla nostra esperienza di chiesa, a volte, non dico della vostra comunità. Io non so, un po' conosco la realtà campana, in particolare di Pozzuoli, di Napoli, ma conosco anche molte altre realtà di Torino, di Genova, di Vicenza, di Bolzano, di Bari, di Roma e chi più ne ha più ne metta. Ma dobbiamo essere sinceri, se noi guardiamo anche solo le persone che sono una minima parte, che la domenica vanno a messa, facciamo un 20-25% della popolazione, leggiamo questa pagina e dicono, boh, insomma, a volte la gente neanche si saluta. Va a messa come va al cinema, no? L'importante è che il vicino non disturbi. Sì, la comunione fraterna, insomma, a volte abbiamo proprio l'impressione che le nostre parrocchie siano dei luoghi di accoglienza, sì, ma che questa idea di comunità sia ancora un po' lontana da essere realizzata. Allora, dobbiamo fare attenzione a non fare un doppio errore. Da una parte a idealizzare, dicendo appunto come mi scrivevano questi, guarda che schifo la chiesa, guarda le parrocchie, e tutti si spettegolano gli uni contro gli altri, i catechisti del primo anno contro quelli del terzo anno, la cantoria del sabato contro la cantoria della domenica. Qualcuno sta ridendo, io non conosco la vostra parrocchia. C'è un'uscita di sicurezza da qualche
di qua.
Ok, grazie. Poi io ho scelto Gaspare come mio referente perché anche se un po' dimagrito pesa sempre un quintale e mezzo, quindi
stai coperto.
Esatto, grazie. Santa guardia al corpo. È così o non è così? Allora, eccetto la parrocchia di San Ciro. Ma guardate che io stesso sono stato in parrocchia in cui veramente santamente ci si accoltellava. Allora, le cose più divertenti erano i difensori del parroco di prima contro il parroco di adesso. Come nella Chiesa abbiamo sempre questo grosso problema di sincronizzazione dei papi, avete notato? Come l'ora legale, siamo sempre sbagliati di un papa, no? Il papa di prima, no, questo è bravo, però è così, non è che la comunità di Gerusalemme fosse diversa, è che Luca, sul suggerimento di Paolo, vuole dire qual è l'obiettivo, che a questo dobbiamo mirare. Proviamo a riprendere. Sostanzialmente avete notato, in questo brevissimo riassunto ci sono quattro pilastri, ve li riprendo. Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane, nelle preghiere. Quattro. E poi c'è un'aggiunta interessante. Prodigi, un senso di timore era in tutti, prodigi e segni avvenivano per opere degli apostoli. Potrei dire la conseguenza di questo. Insomma, Luca, scrivendo gli Atti, aiutato dallo Spirito Santo e sul suggerimento di Paolo, che di comunità aveva grande esperienza, comincia dicendo che una comunità, secondo il cuore di Dio, è anzitutto una comunità perseverante. Vedo che nessuno è svenuto, ma questa è una parola sconcia oggi. Questo è il tempo in cui per perseverante si intende qualche settimana, qualche mese. Oggi è il tempo in cui si brucia tutto in fretta, nelle relazioni, nelle amicizie, negli sport, negli hobby. Non vi succede?
Sì.
Pensate a livello affettivo, altro che perseveranza. L'altro giorno, un po' di tempo fa, l'ho anche scritto in un mio libro, incontro un mio compagno di classe, delle superiori, un belloccio che ha avuto un sacco di storie, di gente, di donne, non si è mai sposato, insomma ha avuto sempre le fidanzate. E arriva, come va? Prendiamo un caffè? Come sta andando? Ah, bene, bene. Ah no, questa volta la persona giusta, ho una bella storia con una brava ragazza. Bella storia con una brava ragazza. Beh, sono contento per lui. Ma e da quanto vi conoscete? 3 settimane. Io pensavo alla storia, no? Gli Egizi, gli Ittiti, i Romani,
i Greci.
3 settimane. Che storia si può fare in 3 settimane? Perseveranza. Ci vuole tutta la vita per imparare a fare comunità. State tranquilli. Questa comunità, mi è parso di capire, è molto giovane. Si vede dalla chiesa. Abbiamo molte chiese giovani. Pensate che quando vado a Roma, vado sempre in una parrocchia a cui voglio un sacco di bene. È stata fondata nel 2010. Nel 2010. Immaginate, hanno inaugurato la chiesa. Una comunità nascente. Questo è molto bello, ci vuole il tempo, la perseveranza. Ma sai Paolo, nella nostra parrocchia quante volte abbiamo tentato di fare degli incontri per gli adulti e non sono venuti nessuno? Quante volte avete provato? Beh, lo scorso anno, e basta? Sì. Beh, non c'è perseveranza. Non c'è perseveranza. La perseveranza, cioè quello che io adesso dico, è una cosa che dura tutta la vita. E guardate, come nell'amore, per costruire una storia ci vogliono gli anni e i decenni, così per una comunità ci vuole tempo. Uno impara a fare il prete dopo 50 anni, uno impara a essere cristiano, se va bene, appena prima di morire, fino ad allora è discepolo, è in cammino. Allora in che cosa? La prima cosa che Luca chiede, gente, per avere un ordine di idee, stiamo parlando di 30 anni dopo la risurrezione di Cristo a spanne. Siamo nel 65-70 dopo Cristo quando Luca scrive la sua opera. E sapete la prima cosa, la prima preoccupazione che Luca dice alla nostra comunità, alla mia e alla vostra? Perseverare. In che cosa? Nell'insegnamento degli apostoli. Nell'insegnamento degli apostoli. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo una chiesa apostolica, una santa cattolica apostolica, cioè il modo che noi abbiamo di credere, le cose in cui crediamo, sono frutto della predicazione di quei 12 lì. Chiaro? Ma non è tanto chiaro questo, perché oggi come oggi dimentichiamo il fatto che, come si chiama il vostro vescovo?
Gennaro,
ovviamente, Gennaro. Pensa si fosse chiamato Ludwig, non andava bene. Gennaro, prima di lui un altro, io ho una catena che arriva a uno dei 12, ripeto, prima di Gennaro, prima di prima di Gennaro, io ho una catena che arriva a uno dei 12 apostoli. Ok? Quando la domenica mattina, che finalmente potete riposare, qualcuno suona il campanello, non faccio nomi, testimoni di Geova, con tutto affetto, e vi vengono a dire che no, noi non abbiamo capito niente, ma loro sono liberissimi di farlo. E quando io chiedo loro, ma ascolta, ma questa interpretazione da dove arriva? Non ve lo dicono, ma io ve lo dico, da due persone, uno si chiamava Schmidt, l'altro Russell, che nella seconda metà del 1800 hanno fondato una nuova religione, dicendo nessuno ha capito nulla, benissimo. Hanno tradotto la Bibbia senza sapere l'ebraico, ecco questo un po' mi disturba, e senza sapere nemmeno il greco, questo mi disturba ancora di più. Pazienza. Allora, qui dentro siamo 150-200, ognuno di voi può farsi un suo cristianesimo, chiaro? Io sono tentato spesso quando trovo, no, le pagine che non mi piacciono, cancelliamo, bianchettiamo, chi ti dà uno schiaffo porgi l'altra guancia, Gesù non esageriamo, apostolica. Adesso vi dico una cosa ancora più forte, chi mi garantisce che quello che io vi sto dicendo non sia frutto di, che io sono molto bravo, potrei vendere aspirapolvere, invece vi vendo una dottrina, e chi lo dice a me che il modo che io do interpretare è corretto? La successione apostolica, cioè scherza e ridi, l'insegnamento degli apostoli si è conservato, si è custodito, si è tramandato. Il tramandare in latino è il tradere, il consegnare, da cui deriva la parola bellissima tradizione. Oh, nulla a che vedere col tradizionalismo, Il tradizionalismo è una tradizione senza contenuti, fatta solo di apparenza. Io sono certo che quando leggo il Vangelo dei discepoli di Emmaus, e Don Giovanni sicuramente vi ha detto, vedete, uno si chiamava Cleopa e l'altro non ha nome, Luca l'ha fatta apposta così che ognuno ci metta il suo di nome, e chi vi dice che non è stata una sua invenzione? La tradizione apostolica. Guardate, quando mi invitano su temi ancora più spinosi che non la Chiesa, o quando scrivo spesso, e mi trovo ad affrontare delle cose teologicamente un po' hard, un po' forti, io se voglio essere sicuro prendo il catechismo della Chiesa Cattolica, me lo studio, me lo leggo e poi dico, allora la Chiesa dice questo, poi io come teologo sono autorizzato a pensare quest'altra cosa, che però non è ciò che pensa la Chiesa, perché c'è un'evoluzione, c'è un continuo ripensamento. Gesù ha detto e dato tutto, ovvio, ma noi non abbiamo capito tutto. Pensate soltanto, vi faccio un esempio perché vedo dei volti un po' stupiti, pensate per esempio quante cose abbiamo imparato del Vangelo da quando è nata la psicologia, fino al 1900, fino praticamente alla nascita di Sigismondo Freud, nessun modo di interpretare la scrittura metteva in conto anche il fatto che ci potesse fare una lettura psicologica. In fondo c'è il mio ultimo libro, non per pubblicizzarlo, però, che è sulla guarigione, sui miracoli. E quando Gesù al paralitico della piscina di Betesda dice vuoi guarire, un terapeuta dice la stessa cosa la prima volta che hai fatto una seduta di terapia, ma tu vuoi davvero guarire, ma sei sicuro? Ma che guarire vuol dire mettersi in discussione, non prendere la pillolina. Cioè Gesù ha detto e dato tutto, ma continuamente noi abbiamo un approccio che ce lo rivitalizza, che ce lo vivifica, che ce lo... è una meraviglia continua. Guardate, poco fa qualcuno mi ha chiesto quando torno in Israele, io vado tutti gli anni, un mese e mezzo fa ero in Israele e sono andato per la prima volta, io non ero mai stato, a vedere un cantiere che hanno aperto non più tardi di 6 mesi fa. Sorge sul lago di Tiberiade. Si sapeva che c'era la città di Magdala, da cui viene Maria di Magdala, Migdal, una città famosa. Pensate che è una delle poche città citate perché facevano il pesce essiccato che si vendeva a Roma, pesce di Magdala, pensate un po'. Poi è stata rasa al suolo durante la prima guerra giudaica, quindi dal 70 d.C. Magdala è scomparsa. I francescani, era rimasto un villaggio di beduini, i francescani hanno fatto degli scavi archeologici negli anni 50, quando hanno scoperto Cafarnao, e non hanno trovato niente, hanno trovato una basilica, però non sono riusciti. Poi è successa questa cosa divertente, che una congregazione ha deciso di fare lì un gigantesco centro di accoglienza per i pellegrini. Hanno iniziato gli scavi a settembre, dopo 15 giorni hanno trovato la Magdala del Tempio di Gesù. Non sono molto contenti, però pazienza. E tra le altre cose hanno trovato questa sala della comunità, non è propriamente una sinagoga, che risulta essere la più bella sinagoga mai trovata in Israele. Lo Stato israeliano che si mangia le mani, i piedi, le unghie dalla rabbia. Pensate che ho visitato il cantiere, per la prima volta si scopre, era mosaicata. Ora il Tempio di Gerusalemme non aveva i mosaici. La sinagoga di Magdala ha i mosaici, ok? Boh. Gesù sicuramente c'è stato. E ricordate quando Gesù dice, rispetto agli scribi che amano i primi posti nella sinagoga, in quella sinagoga hanno scoperto che c'erano due file di panche, di pietra, e addirittura una fila di panche dava le spalle al tempio, dove si sedevano gli scribi. Vedete? Perché vi sto dicendo questo? Gesù ha detto e dato tutto, ma continuamente l'archeologia, gli studi lo rivitalizzano, lo confermano. Allora, quando Luca dice erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, ci sta dicendo questo: noi ascoltiamo, meditiamo, condividiamo, studiamo l'insegnamento degli apostoli. Ora, qual è il problema? Io lo dico con molto rispetto e non vorrei suscitare in voi dei sentimenti strani, però ormai viviamo in un mondo in cui la comunicazione c'è ovunque, deborda, no? E la gente sa tutto male, ma sa tutto con grande superficialità, che secondo me è il grande male del nostro tempo, almeno in Occidente. Ma rispetto alla fede, basta e avanza i 4 anni fatti a catechismo. Quel pozzo di cultura che abbiamo fatto tra i 7 e gli 11 anni. Guardate, io mi sono trovato a cena, in cene imbarazzanti, con persone su dalle mie parti, che venivano in vacanza su dalle mie parti, persone del nord Italia, con grandi competenze, cioè amministratori delegati di aziende da 1 miliardo di fatturato all'anno, ok? Cioè non pifferi, con tutto rispetto, con un fior di laurea in bocconi. Quando parlava, visto che io sono uno scrittore di spiritualità o un teologo, quando parlavamo di temi religiosi, cioè imbarazzante. Cioè le nozioni di Suor Crocifissa insegnate nei 4 anni delle materne. Cioè abbiamo una ignoranza generalizzata. Ora, io capisco mia nonna, che sapeva malapena leggere e scrivere, che era nata in Valle d'Aosta agli inizi del Novecento. Oggi come oggi, che per lavorare a 500 euro al mese in un call center deve avere la laurea. Ma tutti siamo in grado di leggere un libro all'anno o di partecipare a 3 incontri di catechesi che il buon parroco organizza, sperando che non siano noiosi, non qui, ma nelle altre parrocchie. Cioè, conosciamo l'insegnamento degli apostoli, dedichiamo del tempo, siamo perseveranti nel sapere. Poi ci sono molte forme, no? Qualche parrocchia fa incontri in avvento e in quaresima, o una catechesi permanente. Insomma, guardate, la fede va nutrita non soltanto col sentimento e l'emozione, ma anche con l'intelligenza. E guardate che scherzo che ci ha fatto lo Spirito Santo, che ci ha donato 4 papi santi uno dopo l'altro, anzi 5, adesso sa anche Paolo VI, Giovanni Paolo II, prendiamo gli ultimi, che era l'uomo, era una potenza della natura, e poi si è trovato a essere l'icona della sofferenza. Dopo di lui Papa Benedetto, Papa timido, di un'intelligenza eccezionale, che alla mia età, che ha fatto teologia, si studiava sui testi del teologo Ratzinger, uno dei quattro teologi del XX secolo, e che ha passato il tempo a dire alla Chiesa e ai cristiani: nutrite anche la ragione, perché stiamo diventando una orribile Chiesa fatta di sentimenti. Ci vuole il sentimento, ma se il sentimento non ha la spina dorsale, che cosa diventa? Attenzione, prendetemi per diritto, però onestamente, cosa ce ne facciamo delle devozioni e dei pellegrinaggi e delle apparizioni se non c'è l'intelligenza della fede? Me l'ho spiegato. Mi diceva l'altro giorno un prete un po' scoraggiato, mi diceva: sai, nella nostra diocesi c'è uno che si è inventato le messe di guarigione, con tutto rispetto, allora fa le messe dentro gli stadi praticamente, centinaia e centinaia di persone. Se fai un incontro di approfondimento e di studio di un Vangelo, 12-15, è difficile. Nutrite l'intelligenza, nutriamo l'intelligenza. Luca dice: allora, vuoi costruire una comunità? Non su quello che ti passa per la testa, ma sull'insegnamento degli apostoli. Ma lo conosci questo insegnamento? Lo approfondisci? Una comunità è salda perché si fonda su una parola, non sul carisma di un prete o di un fondatore o di un animatore o di un'intuizione. Siamo tutti servi della parola, direbbe Paolo. Servi. Allora certo, se un prete è simpatico, se il Papa è simpatico, va bene, ma chi se ne importa? L'importante è che custodisca la fede e che me la comunichi e che me la trasmetta. Parlavo prima con l'amico Gaspare, venendo, perché noi già stiamo progettando il mondo. Io penso che in questo momento uno dei problemi, io sono uno scrittore, uno dei problemi dell'editoria cattolica sia il linguaggio. Noi non abbiamo autori che sanno dire: la Chiesa e la fede è quella, non è che ce la inventiamo, ma dirla con parole che la gente oggi capisca. Allora la prima cosa, il primo pilastro su cui costruire qualunque comunità è: non ci inventiamo noi la Chiesa, è una Chiesa apostolica. E da questo punto di vista mi permetto di dire che io preferisco una Chiesa che corre il rischio di essere troppo lenta che troppo veloce. In un mondo in cui decide la maggioranza delle persone, io preferisco aspettare ancora un po'. Non è detto che ciò che pensa la gente sia la cosa vera. Ricordo a tutti che Adolf Hitler è stato legittimamente eletto con 95% dei consensi. Allora la Chiesa non è Papa Francesco che riforma la Chiesa, sono i cristiani che si convertono, punto. Papa non fa la Chiesa, questa è una visione pagana, tra l'altro va molto di moda oggi avere il leader massimo anche nella Chiesa, c'è Gesù Cristo. Allora la Chiesa è a servizio della parola, non c'è nessun Papa che potrà mai dire il contrario di quello che hanno detto gli apostoli. E Papa Francesco lo ricorda continuamente, però i giornalisti, insomma, non piace questa cosa, e così via. Cioè, è un riferimento ad altro, ci sta dicendo Luca. Quando dobbiamo prendere una decisione nella nostra comunità, lo facciamo ispirandoci a che cosa? Alle mode, alle intuizioni, oppure a ciò che hanno detto gli apostoli? La seconda cosa è interessante, eh? La prima, adesso uso un linguaggio teologico, visto che abbiamo dei preti, devo far vedere che ho studiato. Questo è il fondamento teologico della nostra comunità, cioè noi abbiamo un riferimento altro che il nostro stiamo bene insieme, un riferimento altro che non il prete molto dinamico e simpatico attirato sulla parrocchia, un riferimento altro che non vedi Papa Francesco come simpatico, e che è l'insegnamento degli apostoli che ci è consegnato, travere la tradizione. E qui può essere interessante, questo è un problema che si poneva già la prima comunità, non lontano da casa mia, 2 ore e mezza di macchina, di fronte all'isola, di fronte a Cannes, in Francia, esiste un'isola che si chiama L'Erins, l'isola dei monaci, un posto. Se mai dovete fare una gita in vita vostra, andate a Cannes, prendete il battello e andate a L'Erins. Monaci cistercensi, ma l'isola di L'Erins è abitata dai monaci dal V secolo, cioè 150 anni prima che nascesse San Benedetto, ok? E c'è uno dei monaci fondatori di questa primitiva comunità, che è santo, si chiama San Vincenzo di L'Erins, che a un certo punto in un suo commentario, che si chiama il Commonitorium, che è una specie di manualetto del parroco per fare la buona vita cristiana, V secolo, siamo nel 400 d.C., si chiede, ma noi a chi dobbiamo credere? A chi dobbiamo credere? E lui dà un criterio. Noi dobbiamo credere ciò che si è creduto da sempre, ovunque e da tutti. I 3 criteri. Da sempre, ovunque e da tutti. Che poi arrivi qualcuno che ha l'illuminazione dicendo no, ma Gesù Cristo non era celibe, aveva la moglie. Va benissimo, d'accordo. Va bene, peccato che non ci sia nessuna testimonianza di nessun tipo. Qualcuno che si inventa dice no, ma... Cioè, davvero questo senso della tradizione, guardate, a costo di sembrare tradizionalista, e vi posso garantire che non lo sono, dobbiamo distinguere la moda dall'unica chiesa, noi siamo a servizio del Vangelo, guai a me se non predicassi il Vangelo, diceva Paolo, ma non quello che ci plasmiamo a nostra immagine e somiglianza, ma quello che da sempre ci è stato trasmesso. La seconda cosa, il secondo pilastro, l'insegnamento degli Apostoli, il secondo è la comunione. La comunione, la comune unione. Se la prima cosa ci richiama all'oggettività, in una comunità parrocchiale non ci siamo scelti. Quando vado a quel movimento che mi aiuta a vivere meglio la mia fede, non ci siamo scelti. Quando ho deciso di iniziare il corso di teologia o cosa, non ci siamo scelti, ci siamo trovati. Perché avevamo un unico obiettivo. Un unico obiettivo. Eppure, come scrive splendidamente un padre della Chiesa, si chiama Doroteo di Gaza, un minore, è un po' come una ruota con i raggi. Più i raggi vanno verso il centro e più si avvicinano fra di loro, vero o no? Più ci avviciniamo a Cristo e più costruiamo comunità. Allora, è interessante perché Luca dice, abbiamo fatto tutti la stessa esperienza di fede. Ognuno di noi ha un'esperienza di Dio, o perché lo cerca, o perché l'ha incontrato, o perché è stato incontrato. Poi dura tutta la vita la ricerca di Dio. A questo punto tra di noi c'è un'unione profonda, c'è una comune unione, nella comune unione. Su questo però devo essere molto, molto, molto schietto con voi. È una comunione che non ha nessun tipo di parallelo nel mondo laico, non so come dire, cioè non è un'associazione sportiva, non è un partito politico, non è, siamo tutti dei fan di Guerre Stellari, d'accordo? E nello stesso tempo dobbiamo stare attenti perché ho visto, questo lo dico, non ci sto riflettendo anch'io, è un po' il giudizio critico che insieme ad alcuni altri teologi davamo sull'esperienza molto bella che anch'io ho vissuto del movimentismo degli anni 80 e 90. Molto bello, ha fatto un gran bene la Chiesa, ma ha avuto anche dei grossi limiti. Uno dei limiti era l'intensità emotiva, cioè che si scatenavano delle dinamiche all'interno della comunità come in un monastero. Allora, però in un monastero c'è un abate, c'è un maestro dei novizi, in una parrocchia non è così. Come dire, quando si parla di comune unione, dobbiamo capirci bene, cioè noi abbiamo lo stesso Cristo, la stessa prospettiva, facciamo parte della stessa comunità, ma non ci siamo sposati, non facciamo la comune hippie degli anni 70. Ci sono dei gruppi che si sono conosciuti, io conosco, ai miei ritiri vengono persone che facevano parte del gruppo coppie, dei fidanzati, e che adesso sono nonni, e si sono frequentati tutte le domeniche di tutta la vita, benissimo, ma non è che o è così o la nostra non è una comunità. Cioè la comune unione vuol dire che abbiamo un comune ideale. Guardate, da questo punto di vista per me è la bellezza e la salvezza della Chiesa. Se ci dovessimo mettere a discutere adesso di come deve andare vestito un prete, oppure altri argomenti fondamentali, Napoli Calcio, ok? Litigheremmo, o di politica non ne parliamo. Eppure provate a guardarvi, la domenica, provate a guardare la vostra parrocchia. Cos'è che metterebbe insieme quella gente? Niente, niente. Questo è veramente il miracolo della Chiesa, la comune unione. Poi certo, uno lì per abitudine, l'altro un po' più motivato, ma l'unico collante che tiene insieme i cristiani, i discepoli, è la stessa esperienza, lo stesso Dio, lo stesso Vangelo. Perseveranti nella comunione vuol dire che la comune unione va coltivata. Come? Salutandosi, per esempio. Salutandosi, facendosi gli auguri. Poi guardate, lo diceva il grandissimo Carlo Maria Martini, che ricordo a tutti sempre, vescovo della più grande diocesi del mondo. Io vado spesso a Milano, però ogni volta che cito Milano, con tutto il rispetto per tutte le altre diocesi del mondo, però ragazzi, sapete che Milano, la diocesi di Milano ha 1182 parrocchie, 1182 parrocchie, 2000 preti diocesani, altri 2000 in missione e 3000 religiosi, un esercito. Ebbene, Martini faceva questo esempio molto bello, faceva la distinzione fra la comunità eucaristica e la comunità parrocchiale. Comunità parrocchiale, in questo quartiere, nel vostro quartiere, esiste la presenza del cristianesimo. Eccola qua, questa. C'è un presidio, il volto bellissimo della Chiesa che è la parrocchia, il primo scalino, quello che si sporca di più, no? Che è la porta aperta, quindi arrivano tutti, arrivano quelli che non hanno mai messo piedi in chiesa. Io ho mio figlio che fra 10 giorni fa la prima comunione, eh? È divertentissimo perché, come buon papà, vado a tutte le riunioni. Ieri sono andato dal mio parroco, abbiamo un po' chiacchierato, e lui dice: ma non venire. Dico: no, vengo. Dico: stai dicendo un sacco di stupidaggini, però vengo. Mi ha mandato a stendere, giustamente. E però mi diceva, ci dicevano i genitori, 60 genitori, diceva, è autentica, diceva, la domenica dopo c'è la cresima. È arrivato un ragazzo qui a confessarsi di prima media, lui gli ha chiesto: da quanto non fai la comunione? E dice: no, ma l'ho fatta la comunione. Sì, ma no, 4 anni fa ho fatto la comunione. Quindi la prima comunione è la prima e unica comunione, eh? Infatti è stato molto bello perché nella parrocchia che frequento hanno messo la domenica dopo c'è la festa della seconda comunione. Non è una barzelletta. C'è la prima comunione e la seconda comunione. Faranno una festa, daranno le foto, restituiamo gli abiti. Giovanna, è una bella idea, questa. Ma la parrocchia accoglie anche questa gente. Come dice giustamente Papa Francesco, non è una dogana. Accoglie chiunque, anche quello che arriva lì che ti verrebbe da... dice: va bene, Io discutevo con i preti della Valle d'Aosta, state tranquilli, che si lamentavano del fatto che la gente veniva a fare battezzare i bambini senza preparazione, senza motivazione, che bisogna un po' essere più seri. Io dicevo: scusate, va bene tutto. Noi, la categoria teologi, preti, abbiamo terrorizzato la gente col limbo che non esiste, dicendo che bisogna battezzare i bambini appena possibile. E adesso pretendiamo pure che siano preparati, un passo alla volta, fra 300 anni magari avranno capito anche questa cosa, no? Cioè davvero l'accoglienza, la comune unione, cioè dare uno stile di accoglienza nelle comunità, poi ognuno veda la propria. E attenzione, io vorrei dire una cosa, io sapete che leggo le menti, dovevo dirlo all'inizio, ho un carisma terribile, io so quello che pensate, mi occhio a quello che pensate. Tranquilla, alle 9:30 abbiamo finito, vedrai che il forno non ha bruciato la pasta nel forno. Ho detto a chissà chi. Però voglio dirvi questa cosa molto importante. Io so che qualcuno di voi ha pensato: ah, fosse venuto il mio parroco a ascoltare il Kurtaz. Pensa per te. Pensa a quello che tu puoi fare per la comunità, per la comune unione. Tuo parroco ha un'altra formazione, un altro carattere, non se la sente. Pazienza, fallo tu. Fallo tu. La parrocchia che frequento, di cui faremo la comune, è una grande parrocchia, la più grande parrocchia della diocesi. Fanno una cosa simpaticissima che io ho trovato geniale, ho fatto i complimenti al vice parroco. I ragazzi che si preparano alla cresima, quindi sono ragazzi di, no, del dopo cresima, che si preparano, boh, non so cosa, comunque hanno 15-16 anni, gli fanno fare nei periodi forti dell'anno, gli fanno fare l'accoglienza alle porte della chiesa. Quindi hai questi bei ragazzi, un ragazzo a 15 anni è bello, queste belle ragazzine, e il vice parroco dice: mi raccomando, vestitevi bene, truccatevi, e dite buongiorno a tutti quelli che entrano. Quindi lo siete un po' valorizzati. Il senso dell'accoglienza. Quando non dico di fare come in Francia, sapete che io abito... Ah, questa la dico tutte le volte, però per farvi vedere quanto è grande l'Italia. Da casa mia, Google Maps, da casa mia a Notre Dame de Paris, la cattedrale di Parigi, sono 650 chilometri. Da casa mia, San Pietro in Vaticano, 770. Ok? Ho la Francia ai confini. In Francia c'è questa bella tradizione che da noi non c'è: il parroco alla fine della messa esce e saluta personalmente tutti, quindi dura più il saluto della messa. È un... Giovanni, state tranquilli,
no, nel caso per lui non è più
no, no, no,
già due, uno,
io... ah, già due. Tranquillizzo i parrocchiani di San Ciro, lancerò una fatwa contro Don Giovanni Ghibbi. Però la forma dell'accoglienza, la forma dell'accoglienza, comune unione, che non vuol dire allora che facciamo tutto insieme. Pensate cosa vuol dire l'accoglienza, lo dico ai catechisti presenti, seguitemi un po', catechisti presenti, come accogliamo i nostri bambini? Io ricordo quando seguivo i catechisti, le catechiste erano preoccupate, mi dicevano: sai Paolo, non siamo riusciti oggi a fare l'incontro, la lezione. Dico: come mai? Perché se i bambini hanno iniziato a parlare, volevano parlare, io dicevo: sentite, non c'è più nessuno che ascolta i bambini. Se voi dedicate 40 minuti del vostro incontro ad ascoltarli, avete già realizzato il Vangelo. Poi va bene, certo che se, non vi conosco, non mi permetto, e poi c'è l'uscita di sicurezza. Certo che se un bambino arriva e dice: ah, ma non ti ho visto domenica messa, non è un bambino che decide se andare a messa, lo sapete benissimo, lo sapete benissimo. Io tiravo sempre le orecchie alle mie catechiste che dicevano, ho seguito per 2 anni un gruppo di catechisti a Roma, quando studiavo mi avevano affidato, e dicevo: ma... E questo negli anni 90, pensate adesso, dicevano: ah, su 100 bambini che vengono al catechismo, solo 30 vengono a messa. Io dicevo: pensate che fortuna, avete 70 bambini in più che non a messa. Quindi quello è il momento dell'evangelizzazione. So che alcuni di voi fanno gruppi coppia, io mi permetto di dire: annunciate Gesù Cristo. Come fare la separazione dei beni lo sanno, come si fa sesso lo sanno meglio di voi, lasciate stare, parlate di Gesù Cristo, che è lo sposo, o no? Comune unione, nello spezzare il pane, guardate, guardate, l'Eucarestia. L'Eucarestia è e resta ancora il punto di forza delle nostre comunità. Voi non vi rendete conto. Voi non vi rendete conto. In Belgio stanno chiudendo una media, abolendo una media di 80 parrocchie all'anno. 80 parrocchie all'anno vengono chiuse canonicamente perché non c'è più gente che va all'Eucaristia. Un paio d'anni fa ho portato un gruppo di miei pellegrini, abbiamo fatto la Giordania. Io quando vado in Israele non faccio messa tutti i giorni, con tutto rispetto e affetto, si fa messa la domenica e con una comunità. E siamo andati a Zarqa da Abuna Eli. Zarqa è un paese di 500.000 abitanti, sono 1.200 cristiani, ok? Efficacissimi, ci hanno accolto con le cornamuse, da morire da ridere. perché lì hanno gli scout che hanno la tradizione delle cornamuse ereditate dal mandato britannico. Poi siamo stati lì tutto il giorno, ho fatto la messa, ci hanno offerto cena, ci hanno fatto uno spettacolo, vi immaginate? Perché per loro noi eravamo i fratelli cristiani italiani, cioè stavano bellissimi. Siamo tornati, andati a dormire in albergo ad Amman, d'indomani siamo andati a Madaba, abbiamo fatto 290 chilometri. Io prima di scendere a Puno mi ho detto, vi ricordate la comunità di ieri?
Sì.
Questa è quella più vicina. 290 chilometri. Quando nelle nostre messe ci lamentiamo, hanno tolto una messa, io non so come sia dalle vostre parti, noi siamo una diocesi, la mia è una diocesi molto povera di preti, di persone, abbiamo comunità in cui non c'è più il parroco, un prete fa 4-5 comunità, magari il sabato e la domenica c'è un'unica messa, magari il sabato alle 5, la domenica alle 3, però per comunità di 200 abitanti. Ah no, la gente non viene. Cioè, se non c'è più la frazione del pane, se non c'è più lo spezzare il pane. Oggi parlo ai giovani, è già una grandissima testimonianza essere presenti all'Eucaristia. Essere presenti, non seduti, parcheggiati. Essere presenti. Cioè, incoraggio anche i preti, perché a volte quando uno è davanti a una comunità spenta, è dura. Questo è un discorso che io cerco da fare con i vescovi, ma mi devo sapere. Cioè, lo spezzare il pane. Io vedo la differenza con i fratelli protestanti. Mi confrontavo, noi essendo di confine, abbiamo la Svizzera e la Francia, e la Svizzera ha molto protestantesimo. Io mi sono trovato alla cattedrale di Ginevra, ok? Cattedrale di Ginevra protestante. Ginevra è come per noi Roma. Sono andato al culto una domenica, così per vedere la cattedrale, ci saranno state forse 40 persone. Poi sono andato a parlare col pastore, ci siamo presentati, tutto, e lui diceva: certo che voi cattolici avete ancora la fortuna dell'Eucaristia, perché dà identità, perché c'è, perché fonda la comunità. Poi possiamo aprire una lunga parentesi, ma il mio tempo sta scadendo, su come deve essere. Ma racconto sempre, quando facciamo il Corpus Domini, l'Eucaristia va preparata, vissuta, celebrata nel silenzio, è un momento di preghiera, non è un momento sociale. Poi state sul sagrato 3 ore, ma è il momento della preghiera, è il momento in cui Dio si rende presente. Racconto un aneddoto, l'ho già raccontato altre volte, ma è troppo divertente. 1990, sì, mi trovavo in Brasile per un'esperienza missionaria di 3 mesi e il missionario ci ha portato in una comunità in mezzo all'Amazzonia, 8 ore di pulmino per arrivare, e lui andava lì una volta ogni 6 mesi. Ci hanno accolto benissimo, poverissimi, e il giorno dopo lui ha celebrato la messa su settimana, no? È stata la messa più lunga a cui io abbia mai assistito in vita mia. Ha fatto tutto, i matrimoni, i battesimi, andava una volta ogni 6 mesi, loro avevano messa una volta ogni 6 mesi. Finita la giornata siamo rientrati, mentre eravamo sul pulmino, sul combi, lui ha detto: sapete ragazzi, che qui c'erano persone che hanno fatto 2 giorni a piedi nella foresta per venire, 2 giorni. Io da lì a, questo era agosto 1990, io a ottobre, no, a dicembre 1990, quindi meno di 6 mesi dopo, Sant'Ambrogio e l'Immacolata, mi trovavo a Courmayeur, l'avete già sentita nominare, grande stazione sciistica, e il ponte di Sant'Ambrogio segna l'apertura delle piste, e io ero in parrocchia a rispondere. Squillava il telefono per chiedere gli orari delle messe. È autentica questa cosa, io non ero abituato. Quindi una messa ogni 6 mesi, Courmayeur, squilla il telefono, enesima telefonata. Senta, sono una turista, che ora avete gli orari delle messe? Autentico, eh? Signora, gli orari sono questi: sabato 5, 6, 7 e mezza, 8 e mezza, domenica 8 e mezza, 9 e mezza, 10 e mezza, 11 e mezza, 5, 6 e mezza. Ce n'è mica una alle 4? Io sono uno di quelli che pensa che la crisi delle vocazioni è un dono di Dio. Cioè, quando dovremo magari alzare i nostri dorati ossi sacri per andare a incontrare Cristo e farci magari 30 chilometri, non dico troppo, 30 chilometri, a Izmir, no, Izmir, no, a Izmir e Smirne, non mi viene, poi mi verrà, in Turchia, ci siamo stati con alcuni di voi. Che siamo andati in questa, dove è sepolto il fondatore dei Sufi, del Sufismo, una città di 2 milioni di abitanti, 2 milioni, non c'è la presenza cristiana, c'è una chiesetta costruita quando i francesi hanno fatto la ferrovia, e la diocesi di Trento, che è stata evangelizzata dai padri cappadoci, pensa un po', in segno di riconoscenza ha fatto un presidio, quindi ci sono due consacrate laiche che stanno lì per accogliere i pellegrini, ci hanno un po' presentato cosa fanno. Una delle città toccate da San Paolo, e a un certo punto io ho chiesto: ma avete l'Eucaristia? Dico: ma se vengono i gruppi, sì, però da ottobre ad aprile no. Meno male che c'è un gesuita che una volta ogni due mesi viene da Ankara, 300 km di distanza, per farci l'Eucaristia. Sapete qual è il problema delle nostre messe? È che noi non ci crediamo che Dio è lì, tutto lì. Noi non ci crediamo. Terza e ultima cosa e concludo. Perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, cioè la nostra fede è fondata su quello, nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. La dimensione della preghiera personale. Personale. Per ognuno la sua. Chi si avvicina a Dio pregando rosario, chi meditando la parola, non importa. Io su quello sono sempre molto possibilista, ognuno ha il suo ritmo di preghiera, però la perseveranza nella preghiera. E questi sono i quattro pilastri delle comunità, fondate sugli apostoli, con la voglia della comune unione, mettendo l'Eucaristia al centro e avendo una vita di preghiera personale. Se facciamo questo, succedono tre cose. La prima, prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Prodigi e segni. Io sono convinto che se avessimo due ore da perdere, chiamassi chi vuole, chi di voi vuole dare una testimonianza, parlare di prodigi e segni, faremmo una bellissima serata. Oh, non pensate subito alle guarigioni miracolose, ma quante volte in una comunità siamo rinati? Quante volte? Vediamo realizzato quello che dice il Signore, il male fugge, lo vedremo domani a fuori grotta, veramente. Io potrei scrivere 10 volumi di miracoli, ma ripeto, non i miracoli, quelli che poi finiscono su Rete 4, quelle idiozie, ma i miracoli veri, persone disperate che acquistano speranza, persone malate che trovano fiducia. Sposi in crisi che trovano l'amore, e tutto questo grazie alla presenza di Dio nella Chiesa. La Chiesa è la sposa che parla dello sposo. Noi siamo strumento, è ovvio che poi l'incontro con Dio è affare di ognuno di noi. Ovvio che la Chiesa è uno strumento, è un modo di, ma già questo strumento permette di vedere compiere prodigi e segni. E certo, dice Luca, un senso di timore era in tutti, non che siamo spaventati, ma come quando vedi una cosa bellissima. Il timore non è la paura, è il timore di Dio, che è lo stupore di una cosa, come quando ti innamori o quando hai un figlio che hai paura di perderlo, quando hai un amore che hai paura che è troppo bello per essere vero. Questo è il timore che sperimenta la prima comunità, troppo bello per essere vero. Una parola solo per dire, Luca fa una lunga disanima sull'uso dei soldi. Ora bisogna dire con verità, tutti i credenti stavano insieme, avevano ogni cosa in comune, vendevano la loro proprietà e sostanze, non è così, nel senso noi vediamo che tutti continuavano ad avere le loro proprietà, uno per tutti l'evangelista Marco, Giovanni Marco, che probabilmente la sua famiglia era proprietaria del podere del Getsemani. Qui viene citato Barnaba, però è un caso. Cosa ci vuol dire Luca? Dobbiamo stare attenti a una sorta di pauperismo un po' idealizzato, che peraltro si vive in certe situazioni, in un monastero, ma non si può vivere in una famiglia. Allora bisogna capirsi bene, Gesù non ce l'ha con la ricchezza e nemmeno con i ricchi. Nella Bibbia c'è questo dato di fatto che io semplifico per capire. Nella Bibbia si dice due cose: la ricchezza è sempre dono di Dio e la povertà è sempre colpa del ricco. La povertà è sempre colpa del ricco, perché la ricchezza che viene donata è per essere condivisa. Ok? L'altro giorno avete letto anche voi, i 10 maggiori contribuenti dell'Italia hanno un reddito personale corrispondente a 500.000 italiani. Ora senza fare, capite anche voi che qualcosa non torna. Qualcosa non torna. Nella comunità cristiana non esiste che ci siano i poveri. Non esiste che ci siano i poveri. Poi il momento è difficilissimo. Io immagino qui come da noi, le comunità cristiane in questo momento sono le uniche che fanno qualcosa. Lo possiamo dire, lo possiamo dire. Poi parliamo pure, vendiamo pure i Musei Vaticani e San Pietro, tutte queste stupidaggini che diciamo, ma qui in questo quartiere io immagino che siate l'unico punto di riferimento della parrocchia che fa qualche po'. E concludo qui. L'altro giorno ero a Genova. Genova è una città di 800.000 abitanti. Benito Mussolini volle che diventasse il polo siderurgico italiano, non ha neanche più un'acciaieria. 800.000 abitanti, una città di porto come Napoli, quindi vive situazioni di povertà drammatiche, drammatiche. A Genova c'è la comunità ecuadoregna più grande al mondo dopo l'Ecuador, un intero quartiere, sono 60.000 ecuadoregni. E l'altro giorno parlando a Genova dicevo, adesso fatemi l'elenco delle mense poveri di Genova. Sotto le mani abbiamo conteggiato parecchie, credo la città di Genova ha più di 15 mense poveri che tutti i giorni, in tutto abbiamo calcolato danno tra i 5 e i 6 mila pasti gratuiti al giorno. Poi gli dicevo, adesso ditemi quante di queste sono emanazioni di partito, di sindacato, della Confindustria, no, del comune, no, della provincia, no, nessuna, parrocchie, Caritas, frati, suore, ci dobbiamo vergognare di cosa noi cristiani, scusate? No, perché ogni tanto i fumini mi vengono. Quindi davvero, cioè, Luca sta dicendo la comunità è una comunità solidale, col territorio, con chi c'è intorno, ovviamente, facendo quello che si può. Allora davvero, finiamo qui, scusate, ho superato la mia ora, lodando Dio con semplicità di cuore, perché se fondiamo così la nostra comunità, perseveranti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione fra di noi, nell'Eucaristia, nella preghiera, davvero vivremo l'esperienza che vive la prima comunità di godere il favore di tutto il popolo. Cioè, se noi siamo credibili, la Chiesa diventa madre dei credenti. Se non siamo credibili, diventa una vecchia istituzione che speriamo finisca prima o poi. Grazie dell'ascolto.